8, le 8 e 40 minuti del mattino, rieccoci qua, buongiorno ascoltatori, comincio una nuova puntata del Giorno delle Locuste e io mi volto e guardo quella sedia che per una settimana è stata il mausoleo dell'assenza, che oggi invece torna ad ospitare le nobili terga del professor Di Stefano, che è tornato ospite del nostro studio per una nuova puntata della trasmissione. Buongiorno, benvenuto e bentornato, caro professore.
Buongiorno, buongiorno.
Mi aspettavo di vederla in formissima, solare, rinfrancato dopo la pausa delle vacanze e invece non la vedo proprio in forma. Mi sembra un pochino più in forma del PD o un filo meno in forma dell'urlo di Munch.
Ah sì, beh.
È un'impressione o va tutto bene?
Una sostanza.
È la sostanza proprio. Cioè siamo un'attacca sotto l'urlo di Munch.
Esatto.
Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Tutto bene. Vabbè, siamo nella norma.
Nella norma, esatto.
Il classico acciacco di stagione, questa volta l'acciacco del mese di maggio, che non racconteremo per non violare la privacy del professor Di Stefano, che comunque ci rassicura sulle sue condizioni fisiche e psicologiche. Quello che lo corruccia evidentemente è l'orizzonte che ci aspetta, ma prima di affrontare gli orizzonti globali dell'economia e della finanza, come facciamo sempre in trasmissione, partiamo da un tema di giornata con cui apre oggi il Sole 24 Ore, che è la questione dell'Ilva, perché è saltata la trattativa finale. Allora, facciamo un passo indietro e ricostruiamo la situazione e il percorso che ha portato l'Ilva fino a qui, per poi capire dove può andare.
Beh, il percorso è un percorso molto travagliato e dal punto di vista della gestione pubblica molto discutibile. L'Ilva è stata commissariata e finita nelle mani dello Stato dopo lo scandalo, il gigantesco scandalo legato al non rispetto di alcuna prescrizione di natura ambientale. È finita nelle mani dello Stato, ma lo Stato non vuole in alcun modo mantenerle e così ha fatto un'asta per vendere l'impianto Ilva a un attore industriale, e sul tavolo è arrivata la cordata di ArcelorMittal, che è uno dei principali operatori a livello mondiale, è una società quotata controllata dalla famiglia Mittal, la famiglia indiana che ha appunto il controllo di questo colosso. Iniziato il confronto, il braccio di ferro sul futuro dei lavoratori che dovrebbero essere riassunti dalla nuova società creata per la gestione dell'impianto dell'Ilva, e qui i problemi sono iniziati immediatamente, perché sin dall'inizio, sin dalla proposta che è stata avanzata all'asta del Ministero dello Sviluppo Economico del Tesoro, è risultato chiaro che Mittal vuole tagliare nell'immediato 4.000 posti di lavoro, quindi scendere sotto i 10.000 rispetto ai 13.700 occupati attuali, e poi andare a 8.480. Questo sarebbe l'occupazione a regime secondo il piano industriale che è stato presentato dalla multinazionale indiana. Il Tesoro e soprattutto il Mise hanno sempre detto che questi esuberi non erano accettabili, ma tant'è, Mittal ha mantenuto il suo piano industriale, e ieri c'era questa che sulla carta, ma con una certa difficoltà dal punto di vista della credibilità, era stata presentata come la trattativa finale. Ci doveva essere questa trattativa finale con i sindacati, il Mise e Mittal per risolvere il problema. Il Mise si è presentato nella persona di Carlo Calenda ai sindacati con una serie di offerte, in particolare con una nuova società per Taranto partecipata da Invitalia e Ilva, nella quale sarebbero confluiti 1.500 lavoratori, che avrebbe dovuto gestire parte delle attività di bonifica, ma i sindacati hanno sostanzialmente detto: con questo ministero e con questa situazione non possiamo trattare, aspettiamo il nuovo nuovo governo, questo nella, in estrema sintesi.
Il problema è che se c'è una trattativa o c'è Mattarella e quindi si riesce alla fine a trovare una soluzione, oppure nel peggiore dei casi, quando si parla di trattative, ci deve essere dell'Utri a chiudere l'accordo, altrimenti la questione rimane lì, anzi, come ha detto Calenda, io ho fatto quel che dovevo fare, adesso finisce sul tavolo del governo. Non mi risulta che attualmente Di Maio e Salvini abbiano accennato in alcun modo alla questione dell'Ilva, vedremo.
No, qualche presa di qualche opinione, qualche intervento l'hanno fatto i parlamentari pentastellati di Taranto, che hanno detto di essere già al lavoro per occuparsi della vicenda. Come è noto, su tutta il tema pesa moltissimo la questione delle prescrizioni ambientali non rispettate in passato, e che nell'immediato, se rispettate, provocherebbero la sospensione delle attività produttive, e su questo sarà da misurare il nuovo esecutivo, dove appunto i pentastellati finora avevano sempre mantenuto a livello anche non solo locale una posizione fortemente schierata per il rispetto delle compatibilità ambientali, quindi qui saranno messi alla dura prova rispetto a una dimensione dove di controlli e di compatibilità ambientali a Taranto in questo momento non c'è quasi nulla relativamente a questo impianto.
Ci sono loro, però c'è anche Salvini, che quando va in Ruspa non si preoccupa particolarmente della compatibilità ambientale. A proposito, se avete visto la foto che si è scattato ieri Salvini a bordo della Ruspa, non so se anche a voi ha fatto lo stesso effetto. Qua è anche una questione di anagrafe e di immaginario, ma a me Salvini sulla Ruspa mi fa venire in mente il Mecadon 2. Lei ovviamente non se lo ricorda.
Non so di che cosa cos'è il Mecadon.
Il Mecadon 2 era il robot pasticcione fatto con i rottami che cercava di aiutare Gig Robot d'acciaio. Mi ricordo un po' lui e un po' Boss Robot, che era l'equivalente del Mecadon 2 ma in Mazinga Z, cioè tutto accrocchiato un po' così. Comunque
la sostanza per capirsi è che su tutto pesa come una spada di Damocle la liquidità dei commissari dell'amministrazione straordinaria, perché le disponibilità operative si esauriranno entro luglio, e quindi la questione va affrontata per ipotesi anche nell'immediato, appena eventualmente sarà creato questo esecutivo. Uno dei primi temi sul tavolo sarà sicuramente questo di Ilva. Il Sole 24 Ore di oggi sfida il potenziale nuovo governo e affida a Paolo Bricco il compito di scrivere un'analisi, che è anche un editoriale, un test di realismo, è il primo esame di realismo industriale, dice il Sole 24 Ore, per appunto il futuro esecutivo.
In ogni caso, sia l'Ilva che Gig Robot, essendo entrambi protagonisti dell'acciaio, ci portano alla questione dei dazi.
Inevitabilmente. Cioè, anche perché è evidente che questo grande impianto italiano dell'Ilva e gli altri operatori italiani dell'acciaio, che sono ben definiti in diversi parti del paese, seppur di dimensioni ridotte, dovranno ben fare i conti con il nodo dei dazi. Per ora, come è noto, c'è stato un rinvio sostanzialmente al primo giugno dell'attuazione dei dazi su 25% su acciaio e 10% sull'alluminio decisi dagli Stati Uniti, ma la trattativa tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e siamo ormai a metà quasi del mese di maggio, non fa nessun passo avanti, anche perché nello specifico su questo Macron è stato molto molto netto. Anche ieri è andato dalla Merkel, ha fatto lo splendido, ha fatto anche delle battute polemiche, presente la Merkel, che invece ha cercato di blandirlo. Macron ha sempre detto che lui non fa trattative con la spada di Damocle di una scadenza appunto come quella fissata dagli Stati Uniti.
Si tratta di capire se la spada di Damocle è in acciaio oppure è in cartone. Va ricordato però che Macron aveva fatto lo splendido anche quando era andato al congresso americano a dire no alla disattesa dell'accordo sul nucleare nucleare iraniano. Due giorni dopo Trump ha disatteso puntualmente quell'accordo. Intanto l'altro protagonista della vicenda dei dazi è certamente la Cina, che sembra non risentire per nulla al momento degli attacchi che arrivano dagli Stati Uniti.
I dati sono quasi sorprendenti, perché il mese di aprile, che era il primo del primo mese con l'attuazione, diciamo, dei dazi sia su acciaio che su alluminio, è stato invece un mese particolarmente positivo per le esportazioni di prodotti cinesi. Si è chiuso aprile con un aumento del 12,9% delle esportazioni, e quello che forse è più singolare è che secondo i dati che sono stati diffusi appunto dalle dogane cinesi, la Cina ha aumentato le esportazioni sia di acciaio sia di alluminio verso gli Stati Uniti e verso gli altri paesi, per la precisione del 14,7% e del 4,9%. Perché questo rialzo nonostante i dazi? Perché sembra che le aziende cinesi stiano sfruttando l'effetto indiretto dei dazi e combinato delle sanzioni, e cioè il rialzo delle quotazioni, nel senso che questa dinamica sta facendo risalire le quotazioni complessive dei valori dei metalli, e questo rialzo delle quotazioni mantiene molto competitivi i prezzi cinesi anche con i dazi. Questo spiega perché, per esempio, ad aprile l'export cinese verso gli Stati Uniti è salito del 9,7% rispetto a un anno fa, e la bilancia commerciale con la Cina degli States è in passivo di 22,4 miliardi ad aprile e 80 miliardi nei primi quattro mesi, quindi 9 miliardi in più rispetto al 2017. Questo per dire appunto che, come molti economisti temevano, l'effetto dei dazi e in questo caso combinato con le sanzioni, che hanno un peso molto consistente perché colpiscono Rusal, che è il principale fornitore della materia prima per il mercato dell'acciaio, ecco, questo effetto disposto in realtà sta solo creando una mega bolla sui prezzi e non sta assolutamente danneggiando nello specifico le esportazioni delle imprese cinesi.
Chi è stato preso in pieno invece dall'effetto sanzioni è stato uno dei nostri oligarchi preferiti, Oleg Deripaska.
Esatto, perché Oleg Deripaska ha accettato di dimettersi dal consiglio d'amministrazione della holding N+, e di cedere il controllo, anche se su questo ci sono molti dubbi, sostanzialmente porterebbe dal 70 al 48% la propria partecipazione in più, la società è quotata a Londra, al FTSE londinese, controlla il 48,13% di Rusal, che è il secondo produttore mondiale di alluminio e uno dei principali appunto fornitori del minerale che viene utilizzato per la produzione. Deripaska avrebbe deciso di lasciare sostanzialmente, o comunque di farsi un attimo da parte, perché è difficile pensare che proprio abbandoni il controllo, perché il 23 aprile scorso il segretario del Tesoro americano ha lasciato intendere che per cancellare Rusal dall'elenco delle compagnie soggette alle sanzioni bisognava che ci fosse appunto un'uscita di scena di Deripaska. Perché Deripaska? Perché il Deripaska è legato a Paul Manafort, l'ex responsabile della campagna di Trump, e quindi l'amministrazione statunitense evidentemente vuole togliere i riflettori e dal rischio di sembrare consenziente o comunque di avere un atteggiamento di favore, ma molti invece interpretano questo siluramento di Deripaska, peraltro tutto virtuale, nel senso che cede il controllo ma non è che scompare dal sistema appunto di natura societaria, questo sarebbe in realtà un favore a Putin, che già in passato ha mostrato di non avere più tanto piacere di considerare Deri Pasqua uno dei suoi magnati o dei suoi uomini di riferimento per quanto riguarda il business delle grandi imprese sovietiche, ex sovietiche.
A proposito di favori elargiti dal presidente degli Stati Uniti, sembra che stia facendo molto piacere l'azione di Trump
alla grande sul petrolio.
Perché l'effetto delle scelte fatte in politica estera ma anche in campo economico sta rendendo particolarmente allegri i big del petrolio.
Sì, e ieri, proprio ieri, Bank of America è stata la prima grande banca a evocare la possibilità di un ritorno del barile a $100. In questo momento il barile è intorno a $77-78, questo è il prezzo ultimi di New York, e adesso c'è un combinato disposto: da una parte il ripristino delle sanzioni con l'Iran, che potrebbe chiudere una parte delle esportazioni delle imprese iraniane di petrolio, era uno dei nodi principali. Guardate un caso chi è che si è fatto avanti subito per sostituire le esportazioni iraniane che potrebbero ricadere sotto le sanzioni, uno a caso, Saudi Aramco, la famosa compagnia petrolifera di Stato dell'Arabia Saudita, che ha subito detto che non c'è problema e che è in grado non solo di sopperire all'eventuale taglio delle esportazioni iraniane, ma addirittura ha proposto che lo shale oil americano possa entrare nel cartello dell'OPEC, e questo sarebbe veramente molto curioso, perché sarebbe un patto molto forte appunto tra l'OPEC, quindi il cartello Arabia Saudita Russia e lo shale gas, per cercare di far risalire nuovamente in modo artificioso i prezzi petroliferi che tanto interessano appunto alle grandi compagnie.
Dobbiamo naturalmente tornare sull'Argentina, su cui avevamo aperto la scorsa puntata del Giorno delle Locuste. Non lo facciamo però ora, perché abbiamo ancora pochi secondi prima di andare in pubblicità, e ne approfitto allora per una breaking news che arriva dal sito della Stampa, che propone in taglio alto un video esclusivo: il gatto deve attraversare la strada, il vigile ferma il traffico e lo aiuta. Mi sembra un esempio positivo di civismo, professor Di Stefano.
Assolutamente.
Vogliamo cogliere l'occasione per ricordare cinque grandi gatti della storia dell'immaginario.
Grazie, io preferirei
uno.
I sei fattori che fanno pensare alla crisi. Cinque grandi gatti, okay. Io francamente non...
quelli li vediamo da un grande, uno, non no, cinque.
Non ho nessuna relazione con i felini.
Ho capito, ma uno, ma della storia dell'immaginario collettivo. Silvestro, il gatto... Maldestro, ecco, perfetto, ne abbiamo detto uno, potevamo citare,
sta pensando a una cosa,
cioè... Doraemon, Garfield, il gatto con gli stivali, abbiamo già detti quattro, e con gli Aristogatti facciamo cinque, mandiamo la pubblicità.
Sei già arrivato ai sei, dai, tutti quelli che volevi.
Hai visto, è un niente, basta concentrarsi un po', metterci un po' di testa nelle cose, e poi alla fine i risultati si ottengono. Linea alla pubblicità, come sempre appuntamento con 68, e poi torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste, ripartendo proprio dalla crisi in Argentina.